Non devo, una volta tanto, non devo dire grazie a chi mi ha invitato perché è tutto giocato in casa. Vorrei, so che l'orario non è dei migliori per un ascolto, pertanto cercherò di essere anche un po' vivace per quello che riesco. Darvi una sorta di un titolo, se volete, una sorta di slogan che fa un po' da sottofondo, ecco, a tutta la riflessione. Più o meno lo slogan o la frase potrebbe essere questa: tra una fede che non è più di tutti a una fede proposta a tutti. Due punti: ruolo e funzione della parrocchia. Ecco, dentro questa espressione, questa proposizione c'è tutto il contenuto, pertanto io potrei anche dire ho finito e possiamo avviare. Ho diviso l'intervento, un intervento aperto, perché vorrei più suscitare domande che dare risposte, in due momenti. Ecco, un momento fondativo. Sarà più breve perché già questa mattina sulla categoria Popolo di Dio abbiamo ascoltato due riflessioni. La seconda invece è un po' più lunga è proprio cosa significa o come deve essere una parrocchia popolare, o meglio una parrocchia che vive il suo essere parrocchia dentro un territorio. Ecco, come introduzione basta che ciascuno di noi faccia un po' di memoria, di ricordo dal luogo dove proviene e può dire ad alta voce che oggi la fede è un'opzione personale e pertanto è una fede che non è più di tutti, anzi, è una fede che appartiene a pochi, visto le letture sociologiche, ma anche le nostre esperienze ci portano a vedere come il numero dei cosiddetti, tra virgolette, frequentanti, ecco, è certamente molto minore rispetto, ecco, al numero degli abitanti della parrocchia. In Italia c'è stato per anni e ancora oggi si parla di un cattolicesimo popolare, da non identificarsi con un cattolicesimo di massa. Ecco, il popolare sta a indicare la preoccupazione, o meglio l'attenzione, e a che la proposta della fede, ecco, raggiunga tutti. Quindi questa è la chiave di lettura del mio intervento. Il passato ci consegna una chiesa vicina alla gente, ecco, in un contesto che gli studiosi chiamano di cristianità diffusa, dove praticamente si aveva la coincidenza tra il vissuto umano, se volete, la continuità tra il vissuto umano e la pratica della fede, perché il cristianesimo, ecco, nel momento in cui incontra, ecco, una cultura, provoca una interazione, provoca, potremmo dire, un incontro, meglio potremmo dire una fermentazione. Cosa voglio dire? Voglio dire che l'incontro della fede con quelle che sono le dimensioni essenziali del vivere umano, pertanto, devo dire, le esperienze di base della vita, la nascita, la morte, l'amore, il lavoro, la sofferenza, le stesse relazioni. Ecco, incontrando l'esperienza della fede, subiscono un cambiamento, se volete, trovano risposte che sono diverse. Gli anni passati ci consegnano, ecco, una modalità attraverso la quale l'incontro del cristianesimo con la cultura e con le esperienze antropologiche fondamentali ci hanno consegnato una serie di pratiche, quindi di azioni, gesti liturgici, simboli, che hanno determinato, ecco, l'incontro della tradizione cristiana con quella cultura che era prevalentemente rurale. A mio modo di vedere, quindi dico che è mia l'ipotesi, pertanto me ne assumo le responsabilità, ancora oggi nella vita delle comunità parrocchiali, ma nella vita delle parrocchie in genere, anche in città, non ancora si abbandona in maniera definitiva e completa il paradigma rurale che aveva determinato la nascita delle parrocchie nel IV secolo e che l'aveva poi guidata e vissuta nel corso dei secoli. Cosa voglio dire paradigma rurale? Che ancora oggi la vita delle comunità parrocchiali è strutturata, praticamente abbiamo fatto un'importazione di un modello che valeva per un certo tipo di cultura prevalentemente rurale, lo abbiamo trasferito senza reinterpretarlo dentro la vita della città. Don Donato poi ha detto che mi dà una soluzione senza che faccia una confessione dei peccati, perché ne farò parecchi mentre parlo. Per esempio, mi dovete dire mettere l'incontro con i genitori alle 4:30 di pomeriggio in città, chi ci può venire? No? Ecco, o mettere la celebrazione dell'Eucaristia, la messa vespertina alle 5, durante l'inverno, alle 6, durante l'estate, chi può venire? In un contesto rurale questi erano gli orari. In un contesto rurale la comunità cristiana intercettava, ecco, le esigenze di quel popolo. Oggi abbiamo bisogno di fare questo lavoro di conversione. Dicevo che il concetto di popolo si gioca, almeno a mio parere, soprattutto nella logica del per tutti. Cioè, l'esperienza fondamentale della Chiesa è quella di essere una Chiesa che annuncia e vive il Vangelo. E la Chiesa vive per questo. Dei verbi, la Chiesa è in ascolto, attento della parola e di questa parola ne diventa annunciatrice. Evangelii Gaudium, il Papa dice che il paradigma di fondo, ecco, della Chiesa è quella di essere una Chiesa missionaria. Quando usiamo le belle parole Chiesa in uscita, ecco, vuol dire questo, che la Chiesa o è missionaria o non è Chiesa, detto in termini molto, molto forti. Incrociamo adesso la categoria popolo di Dio. Per brevità, pertanto, se vi sono dei teologi in mezzo qui a voi, mi darete un 18 scarso, tanto per non mandarmi a casa bocciato. Velocemente, io dico esiste una categoria teologica del popolo di Dio e una categoria, è la realizzazione storica di questa categoria popolo di Dio. Allora, che cosa dico per categoria teologica del popolo di Dio? È quello che ci consegna la Lumen Gentium capitolo 2, dove dice che chi è il popolo di Dio, che la salvezza è offerta a tutti e per ciascuno e che il dono di questa salvezza parte attraverso l'elezione di un popolo, l'Antico Testamento, e che trova il suo compimento in Cristo, che è la pienezza della salvezza e che è capo di un popolo che ha come condizione la libertà e la dignità dei figli di Dio, come legge l'amore e come fine il regno di Dio. E la Chiesa allora è a pieno titolo, ecco, il soggetto storico concreto che ha il suo fondamento, la sua origine nel mistero stesso di Dio. Questa è la categoria teologica del popolo di Dio. Questa categoria si deve realizzare nella storia. Ed allora c'è un rapporto tra questa categoria, potremmo dire questo ideale, con, direi, il metodo dell'incarnazione che guida la vita della Chiesa. Cioè, detto in parole semplici, una cosa è dire, leggere capitolo 2 della Lumen Gentium, e una cosa è andare in Africa o andare in Asia o venire a Roma o andare a Bolzano e vedere come questa affermazione, questa categoria concretamente si rende presente dentro la vita delle comunità. Ecco, allora perché? Perché tra questa affermazione, potremmo dire questo ideale, e la vita concreta passa, c'è quella categoria che chiamiamo storia, cultura, vita, tradizioni, abitudini. Ecco, e non possiamo nemmeno tirare delle conseguenze dall'affermazione della Lumen Gentium e calarle direttamente, quasi in forma dogmatica, dentro la vita concreta delle parrocchie, delle diocesi, della Chiesa in una parola. Perché questo? Perché non esiste una forma già definita o definitiva di cristianesimo e di Chiesa che possa essere applicato alle diverse situazioni. Non esiste, cioè, un modello. Sarebbe molto bello, sarebbe bellissimo che il Papa ci desse un modellino di Chiesa, ce lo consegnasse e dicesse: questo vale da Pordenone fino a Mazara del Vallo. No, lo prendete e lo applicate. No, non è così. La logica dell'incarnazione è la logica che sorregge la vita della Chiesa anche oggi, ed allora ogni volta, ogni realtà, ogni situazione va accolta. Detto in altre parole, la Chiesa può comprendere cosa vuol dire realmente credere solamente mantenendosi in contatto con la vita concreta, quindi con la storia, con la cultura, con la consapevolezza che la fede, per dirsi, ha bisogno di una cultura. E seconda conseguenza, che proprio mentre si dice, ecco, apre la cultura a linguaggi ed esperienze diverse. Complicato questo? Questo è quello che il Papa chiama l'inculturazione. La fede e il Vangelo, quando incontra una cultura, perché possa dirsi, ha bisogno di un linguaggio, ha bisogno di categorie logiche, ha bisogno di far riferimento immediato alla storia. E mentre fa questo, apre la vita, quella vita, quelle persone, le apre a modalità nuove per potersi dire. Cioè, direi che questo è il nocciolo del problema oggi delle nostre comunità. Da un lato abbiamo un'eredità storica fatta di abitudini, tradizioni, liturgie, riti, eccetera, e ci accorgiamo che questa modalità, che aveva un senso nel passato, oggi non ha più un senso, non intercetta più le grandi domande delle persone. E questo è il problema di oggi. Cioè, noi stiamo facendo, posso fare un esempio banale, poi così, magari per svegliarci un attimo. Certamente Dante, se nascesse oggi, non userebbe quel linguaggio per raccontarci quello che lui aveva come esperienza poetica. Userebbe un linguaggio diverso. Se lo facesse, diremmo: ma forse è andato un po' di testa. Purtroppo le nostre comunità cristiane sono fuori testa. Fuori testa perché? Perché riportano modalità, esperienze, eccetera, che erano leggibili, interpretabili per un passato, per un contesto che oggi non c'è più. Con gli studenti faccio sempre un esempio quasi banale. La parola assemblea. Assemblea nel linguaggio profano esterno significa un'autoconvocazione per rivendicare dei diritti, e si vota per democrazia, dovrebbe essere. Portate questa parola e portatela qui dentro, Cosa significa assemblea liturgica? Quando noi preti diciamo questa bella assemblea, no. Se alla gente non diciamo che quando varca la porta della chiesa si deve dimenticare il significato di assemblea fuori, non capisce niente, perché assemblea liturgica è siamo convocati e chiamati da Dio. Siamo non per rivendicare una cosa, ma per ricevere un dono, che è l'Eucaristia. Non si vota a maggioranza, perché davanti a Dio siamo uguali nella nostra diversità. Ecco, vedete, soltanto una parola quale difficoltà crea oggi nei nostri linguaggi. Ecco, allora, il rapporto, quindi, l'inculturazione con la cultura, con la storia, poi ancora la fede, incontrando la realtà storica, incontrando una cultura, sollecita la risposta e significa allora imparare a scoprire come una determinata porzione del popolo di Dio nel qui e ora, lì dove vive, con le parole che pronuncia, come una comunità o, se volete, una porzione del popolo di Dio annuncia e celebra la propria fede, e celebra e vive la propria fede in riferimento a quello che è, che sono, ecco, i problemi che deve affrontare. Ed ecco, allora, è questo il sensus fidei, il fiuto del popolo di Dio. È il modo come il popolo di Dio fa coniugare, fa entrare la fede che professa dentro la propria vita, dentro la propria storia. E questo è un processo artigianale, è un processo, un lavoro artigianale, non è una fabbrica per la produzione in serie di processi, che si dedicherebbero soltanto a fabbricare mondi e spazi cristiani. Così si esprimeva Papa Francesco, ecco, nella festa di San Giuseppe del 2016. Allora, la fede incontra una cultura, la apre questa cultura, le chiede alla cultura di farsi strumento, veicolo, per poter continuare ad essere raccontata a coloro che vengono dopo. Tutto questo, ecco, in una forma il più ampia possibile, è la categoria popolo. La Chiesa non è una Chiesa in Italia, è aperta a tutti. Non ci sono esclusioni previe, e lo vedremo un po' più avanti. E tutto questo, qui un minuto solo di attenzione, perché quello che dico può creare problemi. Ecco, personalmente mi vado convincendo che proprio a partire dalla riflessione della categoria popolo, che noi utilizziamo molto più frequentemente la parola comunità. Ecco, il termine comunità sta, dal punto di vista sociologico, a indicare un insieme di persone che hanno rapporti stretti, ugualitari, direi di affinità e così via. Ecco, noi dovremmo imparare invece a dire che siamo popolo, perché la Chiesa è dentro la storia, l'assemblea dei convocati da Dio, al di là delle affinità, al di là delle diversità, al di là dei diversi cammini di fede. Sbagliato dire comunità parrocchiale? No. Dovremmo però essere attenti a far comprendere, prima dovremmo comprenderlo noi, che usiamo questa espressione, questo termine, per indicare la necessità, potremmo dire l'obiettivo finale, sempre da raggiungere, per indicare la necessità che queste relazioni si possano sempre più strutturare al di là, ecco, di formulazioni giuridiche, formali e funzionali. Detti in altre parole, potremmo dire, ecco, direi, la comunità sta a indicare l'ideale verso il quale camminare, un ideale mai da raggiungere. E ci porta questo dentro un discorso che ha attraversato la storia della parrocchia negli anni 40-50. È una tentazione oggi ricorrente, ancora oggi. C'è chi sostiene, anche teologi, che oggi il cristianesimo deve considerarsi un cristianesimo di minoranza. E sulla termine minoranza costruiscono un progetto. Minoranza allora vuol dire siamo pochi, ci chiudiamo al nostro interno, facciamo un po' un bel muro attorno, noi siamo i buoni, oltre questo muro sono i cattivi. Ecco, letto in questo modo, una cosa è dire che la fede non è vissuta da tutti, è una cosa è teorizzare l'essere minoranza. In America c'è un libro di un saggista che era protestante evangelico, poi è diventato cattolico, adesso è diventato ortodosso, si chiama Dreher, come la marca della birra, e ha scritto un libro dal titolo Opzione Benedetto. Benedetto si riferisce a San Benedetto e non Papa Benedetto, San Benedetto. Lui dice che oggi nella società americana, ormai dominata dal consumismo, da criteri, da un'etica non cristiana, eccetera, ai cristiani spetta il compito di rinchiudersi, come San Benedetto fece le abbazie, lì per conservare, ecco, i valori. La tentazione di essere minoranza in questo modo è una tentazione, a mio parere, che prende anche alcune frange, ecco, della comunità ecclesiale italiana. La categoria popolo di Dio ci ricorda che la salvezza è per tutti, che il Vangelo è per tutti e che la fede è possibile per tutti. E proprio dentro questo concetto, questo ambito, ecco, di popolo, per esempio, stiamo per entrare dentro il discorso della parrocchia, poi alla fine faccio solo lo schemino finale. Per esempio, se pensassimo a una chiesa elitaria fatta soltanto da coloro che hanno la possibilità di scegliere, quindi adulti capaci di scegliere, mi sapete dire dove va a finire il battesimo ai bambini? Il battesimo dato ai bambini, quam primum, appena nati, è uno dei segni, ecco, di come la Chiesa, pur nella varietà delle sue concretizzazioni storiche, si è sempre, magari senza averlo teorizzato, si è sempre pensata un popolo che accoglie tutti, accoglie chi ha fede, chi chiede di credere, chi ha già una fede matura, chi ha una fede che zoppica. Così come l'altro elemento è il territorio. Il territorio è qualitativamente irrilevante, cioè garantisce ad ogni cristiano il diritto di appartenere alla Chiesa. Su questo tornerò poi più avanti. Se allora abbiamo detto il popolo è plurale, c'è chi crede, chi ha fatto già un cammino di fede, chi chiede di credere, c'è l'intellettuale, c'è il cristiano che si ispira all'esperienza monacale, c'è il più intellettuale, c'è il più attivo, tutto questo. Cioè questo pone delle domande, ecco allora anche qui un passaggio. Ecco, noi diciamo che la Chiesa è matura quando tutti i caratteri sono presenti, cioè è un popolo sacerdotale, profetico, regale, cattolico, missionario, Lumen Gentium 22. Questo non implica che ogni membro della Chiesa sia capace di vivere o viva tutti questi elementi fino in fondo. Di qui la necessità della pluralità delle forme con cui di fatti, ecco, si edifica la Chiesa a seconda delle competenze, delle sensibilità e delle attitudini di ciascun credente. Ecco, in questa direzione, ecco, si pone l'attenzione di Papa Francesco, ad esempio, al valore delle forme della pietà popolare. In virtù, ecco, della, potremmo dire, del principio di incarnazione, ecco, la dinamica del popolare, cioè l'assunzione dell'umano e del suo rapporto con la grazia, ecco, porta ad esprimere e direi a manifestare questo incontro attraverso una varietà di forme. La pietà popolare non è altro che questo, è il modo come il popolo di Dio ha vissuto e vive, ecco, e manifesta questo incontro tra le sue attese umane e l'incontro con la grazia di Dio. Qui si aprirebbe tutto il discorso sulla pietà popolare, che lascio da parte, dico che non tutte queste espressioni sono ugualmente valide, ecco, allora al magistero, a chi ha la guida nella Chiesa, il compito, ecco, di accompagnare, di aiutare questo. Dentro la comunità cristiana, dentro, come vedete, l'abitudine, ho usato il termine comunità, ecco, dentro il popolo di Dio, ecco allora chi ha il compito di guida, perché il popolo non è una massa indistinta, la lettura di ieri sera della lettera ai Corinzi, ecco, dovremmo ricordarla molto spesso, a chi ha il compito di guida spetto l'impegno di non pretendere che tutti soddisfino ogni aspetto dell'esperienza della fede, pena l'imposizione dall'esterno. Direi una Chiesa che nel suo insieme è capace, ecco, di raccogliere e di accogliere, ecco, ogni dimensione, ecco, del vivere, ogni tappa dell'esperienza di ogni credente. Il Papa dice, ricorre spesso all'immagine del poliedro, è questo. La Chiesa è un poliedro perché al suo interno, avendo al centro, ecco, diremmo il Vangelo, il mistero di Cristo, è capace di tenere unite, ecco, pluralità di cammini, di risposte, di esperienze di vita. Leggo, per finire questo pezzo, una frase di un grande teologo. Ve la leggo perché serve a noi, perché non ci mettiamo paura, non ci perdiamo danni. Vi dico poi chi è l'autore. I cristiani migliori, più vivaci, non si trovano necessariamente e neppure generalmente tra i sapienti o tra gli abili maneggiatori, tra gli intellettuali o tra i politici, tra le autorità sociali. Per conseguenza la loro voce non risuona nella stanza e i loro atti non interessano il pubblico. La loro vita è nascosta agli occhi del mondo, sicché solo tardi ed eccezionalmente alcuni giungono a qualche notorietà, e sempre con il rischio di strane deformazioni. All'interno stesso della Chiesa sarà per lo più soltanto dopo la morte che qualcuno acquisterà un prestigio incontestato Eppure sono proprio loro che contribuiscono più di tutti gli altri a impedire che la nostra terra sia un inferno. I più non si domandano se la loro fede sia adeguata né se essa sia efficace. Si contentano di viverla la fede come la realtà più vera e sempre attuale, e i frutti che ne derivano, anch'essi spesso nascosti, non sono per questo meno meravigliosi. Anche se non si sono direttamente impegnati in un'attività esterna, essi sono all'origine di tutte le iniziative, di tutte le attività, di tutte le istituzioni che non sono condannate alla sterilità. E sono loro che conservano in noi e che ci ridonano qualche speranza. Oseremmo forse dire che oggi sono meno numerosi e meno operanti che in altri tempi? La frase di Henri de Lubac in Meditazioni sulla Chiesa. Detto tutto questo, quali sono, adesso volendo tirare un po' le fila e applicarle alla parrocchia, quali sono le conseguenze per la parrocchia? Abbiamo detto che il popolo di Dio, ecco, deve incarnarsi, la cultura, una pluralità di cammini presenti, non è elitaria e così via. Ecco, la parrocchia è l'espressione, direi, tangibile di cosa significhi popolo di Dio nella concretezza della storia. La parrocchia non è altro che la modalità con la quale quella categoria teologica di popolo di Dio, ecco, si rende presente dentro la storia. Si è resa presente lungo il corso della storia, si rende presente oggi, si renderà presente così domani. Nel momento in cui volevo scrivere questi appunti, mi è venuta un'idea, poi vediamo se ha funzionato o meno, eccetera. Ecco, ho preso l'immagine di una chiesa e ho cercato di individuare alcuni luoghi, alcuni pezzi della Chiesa per indicare cosa significhi una parrocchia popolare. Entrando in chiesa, prima di entrare in chiesa, voi siete stati sul sagrato. Che cos'è il sagrato? Troviamo il pezzo dove l'ho scritto, perché se no. Quel sagrato è un pezzo strano, è un luogo strano, è il luogo che non ha una vera e propria definizione, è un luogo ambiguo, è spazio sacro, ma non più. Chi esce dalla chiesa sul sagrato già più non sta in chiesa, non è più un luogo sacro, però è vicino, è il luogo di accesso. È spazio profano, ma non è ancora del tutto profano. Ecco, il sagrato è un luogo di transito verso, partendo da un luogo, da uno spazio alto. Dal mondo entriamo, dalla chiesa usciamo e attraversiamo il sagrato. Ecco, credo che sul sagrato, ecco, si combinano e si stemperano gli elementi del tempo del rito che abbiamo celebrato in chiesa, insieme si incrociano con quello, con il tempo esterno, il tempo feriale, gli affetti, le parole, eccetera. La sua funzione, la sua vocazione è quella di essere luogo di dialogo e in dialogo. Una parrocchia popolare è come un sagrato, è il luogo in cui, ecco, si può entrare per il semplice fatto che esiste una parrocchia. È il luogo in cui è un luogo di incontro innanzitutto, è il dialogo, è l'avere il coraggio di incrociare le parole degli uomini senza etichettarle, senza codificarle. Dopo il sagrato c'è la soglia. Una delle definizioni di parrocchia negli ultimi anni, ricorrente nella pubblicistica, è la parrocchia soglia, una soglia da attraversare. L'importante è che dietro questa soglia ci sia qualcuno che si metta in ascolto. Io posso entrare e non trovare nessuno che mi aspetta. La parrocchia ha funzione di soglia perché c'è qualcuno, vedremo più avanti chi, che è capace di ascoltare, capace di rendersi disponibili all'ascolto. In un luogo preciso, in questo luogo, questa parrocchia è la chiesa per tutto e per tutti, spiego. È per tutto perché offre l'essenziale per essere chiesa in questo luogo. L'essenziale è l'annuncio della parola, l'accompagnamento nel cammino della fede, la catechesi, la liturgia, i sacramenti. Parrocchia è realmente per tutto e per tutti. E il territorio, questo del territorio è una delle grandi questioni di oggi che riguardano la parrocchia. Apro una parentesi e poi la chiudo, sperando di ricordarmi di più. Allora, se prendiamo le migliaia di piccoli centri che sono sparsi per l'Italia, dove la parrocchia coincide con il paese, il problema territorio non si pone, o meglio, potrebbe non porsi. Ma se stiamo qui in città, o in un grande paese, il problema territorio si pone. Che cos'è il territorio? Dovrebbe essere il terreno nutritivo, ecco, della vita di ciascuno. Il territorio non è solo dei confini geografici, il territorio sta a indicare una cultura, relazioni, eccetera. E capita allora, per esempio, in città che uno ha la casa in una parte, le ore di lavoro in un'altra parte, ha gli amici in una terza parte ancora. Qual è la sua parrocchia? Dove appartiene? Dove è a casa va solo a dormire, non ha relazioni. Forse è la terza indicazione, dove vive delle relazioni, ma anche la vita lavorativa è dimensione fondamentale. Ecco, una delle questioni oggi sulle quali si riflette è questa. Ecco, mentre prima nel codice di diritto canonico del 17 il territorio definiva la parrocchia, quella parte di territorio dove c'è stabilmente un prete che si prende cura delle anime, ecco, oggi questa definizione, ecco, sul territorio è molto più sfumata nel nuovo codice, però è un problema sul quale magari non è questo forse il momento per discutere. Chiudo la parentesi. Allora, che cos'è il territorio? Ecco, il territorio potremmo dire è una sorta di terreno nutritivo che ha con l'istituzione parrocchiale un rapporto molto forte. Ecco, sta a indicare dove la parrocchia vive la sua prossimità, la sua vicinanza. Questa parrocchia vive la sua prossimità a questo territorio in cui è inserita. E ha a che fare, proprio perché soglia, perché per tutti, ha a che fare con tutti i parrocchiani nella loro diversità. E sta ad indicare che in questo luogo, in questo spazio geografico, Dio vuole rendersi vicino ai loro contemporanei. Cioè la parrocchia sta a indicare questo, che Dio vuole ancora oggi che la salvezza raggiunga tutti, universale, raggiunga tutti i luoghi, l'universalità, e che raggiunga tutti gli uomini, la cattolicità. La Chiesa è, la parrocchia è una Chiesa per tutti, in cui ciascuno ha il suo posto. Nessuno sta a dire che nessuno è escluso dalla Chiesa, anche il più povero e isolato appartiene ad una comunità cristiana per il semplice fatto di trovarsi da qualche parte. È per tutti, perché esiste per quelli che arrivano, per chiunque sia interessato, toccato, affascinato a qualche livello dal Vangelo. È ancorato in un tessuto sociale, ecco, perché possa localizzarsi, possa cioè far emergere, ecco, ciò che in questo spazio, in questo luogo, è domanda per il Vangelo, ma anche risposta che il Vangelo può dare. Ed allora, quali sono le conseguenze? Ho ancora 8 minuti di tempo e dovrei farcelo. Le conseguenze, prima condizione per la parrocchia, bisogna che la parrocchia sia veramente chiesa, sia cioè assemblea dei credenti chiamati e mandati a invitare gli altri. Essi, dentro questa parrocchia, questa realtà, questo popolo, deve esistere una, io la chiamo così, una tensione confessante. Cosa voglio dire? Deve esistere una, permanentemente, una preoccupazione a confessare il Vangelo. Nel contesto odierno, in cui parliamo dell'Italia, c'è ancora una grande fascia della popolazione che ricorre all'istituzione parrocchia per alcuni servizi religiosi, che sono nient'altro che scuse per riti civili, quale il pranzo, la festa. Si chiede il battesimo perché poi si fa la festa, no? Quindi sono, come dire, scuse religiose per riti civili. Ecco, allora in questo contesto credo sia necessario che dentro, ecco, una parrocchia esista sempre una tensione confessante. Non penso ad un gruppo identificato, no, di persone, sono i più bravi, i più buoni, salvati. Già ci sta chi se lo dice da solo, no, che sono i più bravi, i più buoni, eccetera. Ma che non parlo di un gruppo, dico che deve essere come una sorta di aria, di una sensazione che uno avverte, che quella gente lì sa che il Vangelo è come un fuoco, lo deve dare agli altri. È qualcosa che innerva le parole, i gesti, i riti e così via. Perché questo? Perché il fuoco possa accendere anche altri, perché altri possano riscaldarsi a questa parola. Dicevo prima, perché popolo c'è una varietà, una pluralità di presenze e di esperienze personali, familiari, culturali, Ed ecco, allora ci deve essere questo, direi, questo fuoco che sia acceso, non tanto quello che hanno compreso, ma soprattutto quello che vivono, ciò che vivono. E questa è la dimensione missionaria di una comunità parrocchiale, di una parrocchia. Tutto questo, le altre dimensioni, le dico in maniera solo elenco. Allora, la parrocchia, popolo, sta a indicare che c'è una dimensione, quello itinerante del camminare insieme con gli altri. Camminare non tanto in senso fisico, ecco, in quel tentativo costante e continuo di far sì che una parola, quella del Vangelo, sia una parola che si incarni dentro la vita, che diventi, per esempio, in un mondo come il nostro, incapace di dare risposte, sia parola che apra alle risposte. In un mondo come il nostro, dove ci viene detto il come, sia capace di rispondere al perché. Certamente ai genitori di questo bambino inglese, Archie, che è morto questa notte, ecco, i medici avranno spiegato come potuto accadere, magari i cromosomi, di tutti questi nomi strani, cioè della biologia, ma certamente nessuno di loro ha potuto dire il perché è capitato ad Alfi e non a un altro, è capitato a questo bambino e non al figlio di Ketty, dei principi d'Inghilterra. Quel Vangelo invece ci apre a questo perché, che sono i grandi perché dei Vangeli. Poi ancora, perché popolo, perché soglia, perché sagrato, perché animata da questa tensione confessante, non può non essere accogliente, non può non essere ospitale. E la parrocchia diventa ospitale quando crea spazi di narrazione dove si ascolta, ecco, la storia dell'altro e della sua fede. È presenza solidale, perché il popolo, proprio perché tale, fatto di relazioni, di legami, è fatta di una, direi, di un sangue comune che scorre nelle vene, e poi è una presenza umile, non si impone, e dire ecco io sono qui, puoi entrare, c'è posto per tutti. Nessuno è escluso. Dentro questa realtà di una parrocchia di popolo, pongo alcune domande. Quale azione cattolica dentro una parrocchia popolare? Quali domande pone una parrocchia di popolo all'azione cattolica o al gruppo di azione cattolica? I nostri gruppi, le nostre realtà parrocchiali sono entrati in questa logica. Si può correre il rischio che anche le nostre realtà parrocchiali cadano nella tentazione elitaria, cadano nella tentazione di dire i più buoni, i più bravi, i più belli, i più intelligenti, i più santi, siamo noi. La dimensione popolare smonta queste tentazioni. È per tutti. accoglie chi ha iniziato il cammino, chi è a metà, chi vive una fede molto intensa, ma non riesce ad esprimerla con le parole. Si fa allora capace di gruppo di essere levatrice, maieutica nei confronti perché si imparino le parole per poter narrare la propria fede. Ecco, sui cammini di Emmaus in fondo come icona biblica, credo abbia ancora molto da dire. Sui loro cammini di Emmaus, i nostri contemporanei, ecco, possono essere raggiunti, vorrei dire in questo modo. Sono invitati a parlare, a discutere. Per loro si può aprire la scrittura, stare con loro quando viene la sera. E se il loro cuore lo richiede, lo suggerisce, spezzare anche il pane della condivisione. Ecco, forse un giorno essi andranno a loro volta a raccontare agli altri cosa è accaduto a loro mentre camminavano, ecco, lungo la strada. Grazie, figlio.